a questo punto vi facciamo ascoltare una brevissima lettura di un libro che è appena uscito. Il libro si intitola L'uomo di Cirene e l'autore è un dottore, il dottor Giacomo Mangialacina. Ascoltiamo questa breve lettura.
Panea, 48 avanti era volgare. C'era grande fermento in città. L'arrivo del nuovo governatore della Galilea era stato annunciato a più riprese e da 2 settimane mercanti e artigiani giungevano da ogni luogo e da lontano per esporre le loro mercanzie. Nei giorni precedenti la festa montarono le tende e sistemarono con oculata maestria i vasi di terracotta dipinta di ogni forgia e dimensione, le ceste di canapa intrecciata, gli utensili di metallo, gli oggetti intagliati nel legno e i monili e preziosi custoditi in sicurezza.
E allora abbiamo ascoltato l'inizio di L'uomo di Cirene e a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia l'autore Giacomo Mangialacina, dottor Mangialacina, che insomma alterna romanzi, saggi. Si occupa da tempo immemorabile, verrebbe da dire, di temi legati alla sanità, alla prevenzione, però il romanzo stavolta affronta il tema del rapporto tra fede e storia.
Ma chissà se l'uomo di Cirene fumasse,
fumava. Dottore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito. Ma vedete, io scrivo da una vita,
sì.
Ho scritto saggi, testi universitari, ricerche, ma mai opere di narrativa. Per cui sono arrivato poi ad una età in cui si sente il bisogno di raccontare. E quindi questo è il terzo libro, quindi completo la triade, dove il primo è Le ragioni del filo. Diciamo, sono 12 quadri autobiografici in cui racconto anche la mia guerra contro il tabacco. Il secondo, quando le siringhe erano di vetro, vado un po' indietro nel tempo a raccontare la Sicilia degli anni 40, quindi della guerra, recuperando fatti realmente accaduti e facendo rivivere personaggi realmente vissuti. Quindi un'operazione scientifica anche questa.
E qui invece si va molto indietro.
Torniamo ancora molto indietro, perché il romanzo, che poi è un romanzo storico, attenzione, con i grandi personaggi della storia, dove affiorano Giulio Cesare, Ottaviano Augusto, Tiberio, quindi i grandi, e persino Erode, infatti un capitolo è dedicato all'era di Erode, e proprio il brano che è stato letto è quello in cui a Panea ci sono i festeggiamenti, perché arriva Erode, arriva un corteo enorme, con scortato da miliziani, idumei, da arcieri e da milizie romane, in cui per la prima volta Erode va in Galilea, perché inizia il suo governo a partire dalla Galilea, poi la Giudea, diventa re di Giudea. Quindi,
ma il protagonista è l'uomo di Cirene, che è un personaggio, lo ricordiamo, che nei Vangeli è presente, è un uomo assolutamente di cui non si sa niente sostanzialmente, salvo che aiuta Gesù in un momento drammatico. È costretto ad aiutarlo.
Sì, allora guardate, anche lì è stata un'operazione scientifica. Innanzitutto ne parlano Matteo, Luca e Marco.
Quindi
tutti e tre gli evangelisti parlano, quindi i sinottici, no?
Tutti
mentre
e tre.
Pensate che la strage degli innocenti, cosiddetta, no? Ne parla solo Matteo, non ne parlano gli altri evangelisti. Quindi la presenza di questo Cireneo è una presenza importante. E poi Luca, che è quello che si documenta accuratamente prima di scrivere il suo Vangelo, Luca dà un'altra precisazione, dice che intanto quest'uomo veniva da un campo e aveva due figli, dice, Alessandro e Rufo. Allora lo chiamano il Cireneo, quindi è apostrofato col nome di origine, di appartenenza, ma si chiama Simone, ovvero, ma Simone è un nome ebraico, è Shimon, mentre i figli Alessandro e Rufo, Alexander è un nome macedone e Rufus è un nome romano, quindi vedete che mescolanza, no, in una famiglia di Cirenei. Allora questo mi ha incuriosito e sono andato a fare ricerche su chi erano i Cirenei e come si spostavano dalla Libia. Cirene si trova in Libia, quindi è una storia di migrazioni di popoli che poi ce li ritroviamo in determinati momenti, addirittura nella narrazione evangelica.
Ecco, il rapporto con il testo evangelico, per quanto, come dire, serva semplicemente come spunto, però c'è anche un incontro in due occasioni diverse con Gesù di Nazaret.
Sì, esatto, c'è questo incontro, però attenzione, io non parlo di Gesù, ma osservo la sua presenza e anche le vicende che lo accompagnano con gli occhi dei Cirenei, quindi con occhi altrui, che si interrogano, che non capiscono, fino a quando avviene proprio l'esecuzione pubblica di Gesù, una sorte per i peggiori delinquenti, e il Cireneo, per il Cireneo è incomprensibile così, quindi il Cireneo incarna tutti coloro che ritengono questa cosa assurda. Un uomo che predica l'amore non può essere trattato come il peggiore dei delinquenti.
Quindi sono le domande che ci poniamo anche noi contemporanei, insomma. Ecco.
Certo, quindi noi vediamo la storia e anche la passione di Gesù attraverso gli occhi dei Cirenei, di una famiglia di Cirenei, di cui poi ho dovuto dare anche una giustificazione al fatto che abbiano preso proprio lui per portare quel ceppo.
Allora, io direi, ci ascoltiamo adesso una canzone e poi torniamo a parlare con Giacomo Mangialacina, ricordo l'autore dell'Uomo di Cirene. Fra pochissimo, intanto ci ascoltiamo Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
When you're weary, feeling small, when tears are
ponte su, sopra le acque turbolenti, eh? Questa è la traduzione un po' letterale del titolo di questa celeberrima canzone del 1970. Sono passati 52 anni, eh? Veramente una cosa
che
incredibile.
Ci sta anche bene sul tema, no, del libro.
Allora, infatti abbiamo con noi Giacomo Mangiaracina, dottor Mangiaracina, che è l'autore di un romanzo storico dal titolo L'uomo di Cirene.
Ecco, io volevo chiedere a Giacomo Mangiaracina, intanto, come gli è arrivata questa ispirazione a questo romanzo, che è abbastanza particolare, no? Il Cireneo, i Cirenei, e poi mi sembra di aver capito dalle risposte date alle domande di Roberto che ci sia un interesse contemporaneo, cioè che, vediamo se ho capito bene, Giacomo, se tu vuoi dare a noi uomini di oggi, come dire, metterci un po', una gran parte di noi, nello sguardo di quei cirenei che guardavano questo fatto allucinante alla luce dei fatti di oggi, no? Dei tanti fatti incredibili per cui vengano sacrificate vite eccezionali non si sa perché, forse proprio perché sono vite che vogliono portare un messaggio di vita.
Sì, allora, intanto La cosa che viene in mente ad un uomo di scienza è di andare a ricercare delle fonti e capire chi erano questi cirenei, cosa facevano, quindi bisogna prendere confidenza con questi personaggi di cui non si ha descrizione, e quindi inizia una ricerca delle fonti, e ovviamente si scopre che alcuni di questi cirenei erano mercanti di resine profumate, di resine odorose, di incensi e soprattutto di mirra. Attraversavano il deserto di Libia per arrivare all'oasi di Siwa. Dall'oasi di Siwa gli Elborain, che erano i contadini raccoglitori, andavano ancora oltre nel deserto, sui wadi dove crescevano i cosiddetti alberi sacri, da cui trasudava una resina che veniva essiccata al sole, poi raccolta, e diventava materiale più prezioso dell'oro. Guardate, quando la storia dei magi che vanno alla greppia di Bethlehem a portare oro, incenso e mirra, e si ironizza sul fatto della mirra, no? Massimo Troisi ci ha fatto le battute, in realtà la mirra aveva un valore maggiore dell'oro, per cui dire oro, incenso e mirra, i doni, va letto in crescendo. Se abbiamo portato dell'oro, poi dell'incenso, che ha un valore superiore all'oro, e poi soprattutto la mirra, anche perché la mirra aveva un grande valore, gli egizi la usavano per l'imbalsamazione delle mummie, veniva utilizzata come medicamento. Alcune fonti ho trovato addirittura che Erode, negli ultimi momenti della sua vita, aveva una piaga addominale che veniva curata con impacchi di mirra. Quindi capite che affiorano veramente tante cose che abbiamo, certo, bisogno di imparare, per cui io la chiamo narrativa didattica.
Ecco, tu hai chiamato però anche pellegrinaggio questo tuo...
Ma questo effettivamente non l'ho chiamato io, ma è stato l'autore che ci ha visto il pellegrinaggio. In realtà sono quattro generazioni di cirenei, da quando inizia il racconto fino all'incontro poi col maestro Yeshua Bar Yosef, che sarebbe Gesù. E quindi, ecco, è come un pellegrinaggio della vita, insomma, involontario, fra l'altro.
Ecco, allora, come a volte succede, noi facciamo delle esperienze, degli incontri importanti, non perché li cerchiamo proprio, ma perché sono loro che cercano noi, tra virgolette. Ecco, da questo punto di vista, il tuo personaggio come ne esce da questo incontro, direi quasi casuale, con Gesù di Nazareth?
Lui diventa il testimone vivente, quindi... naturalmente ho ipotizzato i primi momenti della nascita del cristianesimo, che poi io ci tengo anche alla precisazione sulle parole. Noi sappiamo che Christos non è un nome, è un aggettivo, quindi deriva dall'ebraico Mashach, che purtroppo è stato tradotto Messia, ed è stato un errore. Dovevano invece tradurlo unto, perché il Christos vuol dire proprio unto, unto come, come la brillantina degli anni 60, quando si diceva non unge, ecco, quell'unzione lì.
Che aveva un significato regale comunque, aveva un...
Certamente. Per cui il cristianesimo potremmo chiamarlo bizzarramente l'untianesimo, cioè, quindi si sconvolge completamente la percezione che abbiamo del sacro, no? Quindi, però dicendo untianesimo cominciamo a capire che cos'è l'unzione e quale drammaticità prospettava, che era quello del sacrificio, fino ad arrivare al sacrificio vicariante, no? Muori tu per la mia libertà
dottor Mangiacina,
per la salubrità dell'anima.
Dobbiamo lasciarci qui, però ci piacerebbe riprendere almeno alcuni di questi temi che lei ha presentato attraverso questo libro, L'uomo di Cirene.
Sì, sono molti.
Immagino. Allora, senta, per chi volesse procurarsi il libro, la cosa più semplice...
Giovedì io presenterò il libro all'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria a Roma, e dopodiché sarà presente su Amazon, quindi sarà facile reperirlo.
Va bene, allora grazie davvero intanto per il momento, dottor Mangiacina.
Grazie a voi.
Ci risentiremo. Grazie mille, a risentirci.